Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9NR3. Oggi riassumerò e recensirò il libro. Pubblicato dalla Terza e firmato da Mario Sabattini con Paolo Sant'Angelo, Storia della Cina è un'ampia sintesi di storia della civiltà cinese. Dalla preistoria fino alla Cina, entrata nell'economia globalizzata del XX secolo. Non è soltanto una successione di dinastie. Guerre e mutamenti di governo. Il volume collega gli eventi politici alle istituzioni, alle ideologie, ai rapporti sociali, all'economia, alle arti, alla letteratura, alla scienza e alla tecnica. La sua finalità è rendere intelligibile la lunga durata della storia cinese, senza applicare automaticamente categorie interpretative occidentali. L'itinerario comprende la formazione del primo impero, le trasformazioni medievali e moderne, il declino dell'ordine imperiale, la Repubblica Popolare e le riforme avviate da Deng Xiaoping. Ne risulta un manuale di notevole estensione, orientato a mostrare sia le discontinuità decisive, sia le persistenze che hanno contribuito a dare alla Cina una fisionomia storica riconoscibile. L'opera colloca così l'ascesa contemporanea del paese entro una vicenda millenaria, anziché trattarla come un fenomeno isolato. JT darò i punti chiave di questo libro. Primo, dalla Cina arcaica al primo impero la costruzione di un ordine politico durevole. Uno dei nuclei del volume è il passaggio dalle prime società, insediate nell'area del fiume Giallo, alla formazione di strutture statali sempre più complesse, fino all'unificazione imperiale. Questo arco iniziale è indispensabile perché molte categorie della storia cinese successiva, centralizzazione, rapporto tra autorità e territorio, ruolo dell'amministrazione, legittimazione ideologica del potere, non nascono nel Novecento, ma si definiscono attraverso processi molto anteriori. Sabattini e Sant'Angelo inquadrano le prime dinastie e le fasi di frammentazione politica non come un semplice prologo, bensì come il contesto in cui si affermano forme di organizzazione sociale, pratiche di governo e tradizioni intellettuali destinate a lasciare tracce profonde. La fondazione del primo impero, convenzionalmente associata al 221 AC, rappresenta quindi una cesura fondamentale, rende possibile un modello di potere territorialmente vasto e amministrativamente coordinato. Il libro aiuta a evitare due semplificazioni opposte, immaginare una Cina eternamente immobile oppure ridurre la sua unità a un fatto esclusivamente dinastico. L'unità imperiale emerge invece dall'intreccio fra coercizione, burocrazia, ideologia e capacità di integrare spazi e popolazioni differenti. Questa prospettiva rende più comprensibili anche le successive ricostruzioni dell'ordine centralizzato dopo le crisi politiche. Secondo, dinastie. Burocrazia ed esami come muta la struttura sociale dell'impero. La trattazione delle dinastie non si limita all'alternanza dei sovrani. Il libro considera il modo in cui, nel lungo periodo, cambia la composizione delle elite e si consolida un apparato amministrativo capace di governare un territorio enorme. In particolare, il passaggio da assetti aristocratici fondati prevalentemente sull'ereditarietà a un sistema in cui la formazione classica e gli esami imperiali acquistano rilievo costituisce una chiave interpretativa decisiva. Tale evoluzione, maturata nel corso delle epoche medievali e rafforzata dopo i Tang e i Song, non eliminò le gerarchie sociali né rese l'accesso al potere pienamente aperto. Contribuì però a legare il prestigio politico alla padronanza di un patrimonio culturale, soprattutto confuciano, e alla funzione burocratica. Il risultato fu una notevole continuità istituzionale, anche attraverso i cambi dinastici. Una nuova casa regnante doveva confrontarsi con forme amministrative, linguaggi politici e gruppi colti già radicati. Questa attenzione alla struttura sottostante spiega perché la storia cinese non possa essere letta come una serie di cicli identici di ascesa e declino. Le dinastie contano, ma contano altrettanto i meccanismi attraverso cui si reclutano funzionari, si amministrano risorse, si definisce l'ortodossia e si negozia il rapporto fra centro e realtà locali. È una prospettiva utile per distinguere la continuità delle istituzioni dalla discontinuità dei regimi. Terzo, ideologie. Religioni e cultura, come strumenti di interpretazione storica. Un tratto distintivo di storia della Cina è l'inclusione sistematica delle dimensioni culturali accanto alla cronologia politica, filosofia, religione, letteratura, arti, scienza e tecnica non vengono trattate come appendici decorative, perché aiutano a spiegare come una società abbia rappresentato l'autorità, l'ordine morale e il posto dell'individuo nella comunità. Il confucianesimo, per esempio, è rilevante non solo come tradizione di pensiero, il suo linguaggio etico e politico influenza la formazione delle elite e la legittimazione dell'amministrazione. Al tempo stesso, il quadro non riduce la cultura cinese a una sola dottrina, poiché la storia religiosa e intellettuale comprende pluralità di pratiche e correnti, nonché rapporti variabili tra potere e credenze. L'utilità del metodo sta nel mostrare che le ideologie non agiscono in astratto. Possono sostenere l'autorità imperiale, offrire criteri per criticare il malgoverno, orientare l'educazione e contribuire alla coesione sociale. Analogamente, la produzione letteraria, artistica e scientifica segnala trasformazioni nei ceti colti, nei consumi e negli scambi culturali. Questa impostazione corregge l'immagine di una Cina spiegabile soltanto attraverso imperatori, invasioni e rivolte. Tuttavia, la vastità del progetto comporta inevitabilmente sintesi. Chi cerca analisi specialistiche di una singola scuola filosofica o tradizione religiosa dovrà integrare il manuale con studi dedicati. Come visione d'insieme, la connessione tra cultura e storia istituzionale resta uno dei suoi contributi più utili. Quarto, economia. Società e tecnologia contro il mito di una civiltà immobile. Il volume insiste sul carattere dinamico della civiltà cinese, mettendo in relazione trasformazioni economiche e sociali con le vicende politiche. Questa scelta è importante, perché un racconto centrato solo sui cambi di dinastia potrebbe suggerire un'immobilità di fondo, mentre le variazioni nei sistemi produttivi, nei commerci, nella gestione della terra, nella popolazione e nelle tecniche modificano concretamente le condizioni del potere. L'attenzione a economia, scienza e tecnica permette inoltre di collocare la Cina premoderna nel suo peso storico effettivo, non come un mondo separato e esotico, ma come una grande area di innovazione, organizzazione amministrativa e produzione culturale. Il libro mette così in discussione letture eurocentriche, che misurano ogni esperienza storica secondo un unico percorso occidentale verso la modernità. Ciò non significa negare le crisi o le difficoltà dell'impero tardo, significa distinguere le specifiche traiettorie cinesi dalle categorie semplicistiche di arretratezza o stagnazione, le tensioni sociali. Le rivolte e le difficoltà finanziarie acquistano maggiore significato quando sono lette insieme alla distribuzione delle risorse e alle capacità dello Stato. Per il lettore, il vantaggio è metodologico, oltre che informativo, gli avvenimenti non appaiono come fatti isolati, ma come esiti di condizioni materiali e istituzionali. Alcune recensioni rilevano che il libro può risultare denso e molto ricco di nomi e date. Proprio per questo si presta soprattutto a una lettura di studio, magari accompagnata da cronologie e carte storiche di supporto. Infine, dalla caduta dell'impero alla Repubblica Popolare, continuità e svolte della Cina contemporanea. Le sezioni finali accompagnano il lettore dalla crisi e dalla caduta dell'impero celeste alla nascita della Repubblica Popolare, fino alle trasformazioni associate alla stagione riformatrice di Deng Xiaoping e all'inserimento della Cina nel capitalismo globalizzato. Il punto interpretativo centrale è che l'avvento del comunismo e la successiva apertura economica sono svolte storiche enormi, ma non autorizzano a considerare la Cina contemporanea priva di legami con il passato. Gli autori cercano piuttosto linee di continuità nella lunga eredità sociale, culturale e istituzionale del paese, senza confondere tali persistenze con una ripetizione meccanica della storia imperiale. Questo approccio è particolarmente utile per comprendere perché l'ascesa internazionale della Cina non sia spiegabile solo con la crescita degli ultimi decenni. Essa va inserita in una storia di ricostruzioni statali, rapporti complessi con l'esterno, trasformazioni delle elite e adattamenti di tradizioni politiche profonde. Il libro affronta dunque la Cina come interlocutore ormai centrale nello scenario globale e come concorrente frequente delle potenze occidentali, ma invita a superare sia l'esotismo sia il presentismo, data l'ampiezza cronologica e le edizioni non recentissime. La parte contemporanea ha inevitabilmente carattere di sintesi e non può sostituire analisi aggiornate sugli sviluppi politici, economici e internazionali successivi. Rimane però una base storica solida per leggere tali sviluppi con maggiore contesto e minori pregiudizi. In conclusione, Storia della Cina è indicata soprattutto per studenti universitari, docenti, lettori interessati alla sinologia e persone che desiderano una base storica robusta prima di affrontare la Cina contemporanea attraverso testi politici o giornalistici. Può essere impegnativa per chi cerca una lettura puramente divulgativa alla mole. La densità di informazioni e l'ampiezza della cronologia richiedono attenzione e per orientarsi fra periodi e dinastie. Può essere utile affiancarla a una linea del tempo. In cambio, offre un beneficio intellettuale concreto, insegna a collegare l'attuale peso internazionale cinese a processi di lunga durata, evitando sia i luoghi comuni sull'immutabilità orientale, sia l'idea che tutto cominci con le riforme economiche del tardo Novecento. Rispetto a molte storie generali concentrate sulla politica o, al contrario, a introduzioni limitate alla Cina maoista e post-maoista, il tratto distintivo dell'opera è la sua architettura integrata. Eventi, istituzioni e ideologie sono letti insieme a economia, società, religione, arti, letteratura, scienza e tecnica. La Cina non appare quindi come una lista di imperatori o come il solo caso geopolitico del presente, ma come una civiltà attraversata da profonde trasformazioni e persistenti capacità di riorganizzazione. Alcuni lettori possono desiderare un maggior dettaglio sulla storia politica di specifiche dinastie o strumenti di consultazione più estesi. Tali limiti non annullano il valore della sintesi. Il volume si distingue realisticamente come un manuale ampio e multidisciplinare, particolarmente valido per costruire una visione d'insieme prima di passare a monografie specialistiche e studi aggiornati. Se vuoi supportare Mario Sabattini, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo.